turismo per essere stato tanto meglio nei tempi, ma anche per avere problematizzato il tema della sindone, che è un tema appunto di stretta attualità, in relazione alla tematica generale di questo seminario. In sostanza quello che ci è stato detto è il problema dell'autenticità, è il problema su cui gli studi si accaniscono, per così dire, da moltissimo tempo, ma qui ci possiamo porre il problema se in ogni caso, al di là della questione dell'autenticità, non ci troviamo di fronte a un mezzo di rappresentazione, che deve la sua forza a che cosa, se capisco bene, alla corrispondenza in alcuni punti impressionante, in altri più dubbia, con i racconti evangelici. Poi naturalmente il cristianesimo ha questa caratteristica straordinaria che ha quattro storie ortodosse, non una, quindi in alcuni casi divergono anche tra di loro, e a questa sua questo suo essere comunque traccia di qualcosa che c'è stato, se sia stato il corpo di Gesù Cristo o se sia stato il corpo di un'altra persona, comunque è una traccia di qualcosa che è stato. Ed è una traccia, e questa è una cosa particolarmente suggestiva, fotografica, nel senso che questo suo risultare così chiaramente, le fotografie di Secondo Pia da questo punto di vista hanno tutta una loro storia che parte anche dalla storia della fotografia, questo suo essere così chiaramente corrispondente a un negativo è di per sé anche un elemento affascinante, non del tutto inspiegabile naturalmente, perché si tratta per l'appunto di macchie lasciate da un corpo, quindi non è incomprensibile, però certo nella sua nettezza ci lascia piuttosto sorpresi. Però questo ci ha detto, mi pare, Don Ceragioli, stiamo parlando di un mezzo di rappresentazione. Comunque, questo è il punto, se vogliamo, più affascinante, che la storia che ha accompagnato sempre la storia della sindone, la sua corrispondenza con il racconto, così come è stato poi rappresentato da molti altri mezzi di comunicazione. Non dimentichiamo naturalmente la pittura, non ne parliamo oggi, ma è stata decisiva in tutta la vicenda di cui ci stiamo occupando. Io chiederei prima di tutto ai discussant, Tommaso Subini, non ricordo tutti i nomi, ma anche Alberto Piola e Gianluca Carrega, se hanno qualcosa da dire a commento dell'intervento di Don Ceragioli, e poi diamo la parola anche agli altri. Tommaso? Sì, grazie, perché sarebbe meglio che parlasse al microfono, e c'è anche il registratore qui. Ricordo che tutti i nostri seminari, fin dal primo, sono registrati e reperibili in podcast presso il sito dell'Università di Torino.
Sì, una cosa veloce, una suggestione suscitata dall'ascoltare la prima lezione. La tesi di fondo è, per l'appunto, la sindone è un medium. Un medium direi che è qualcosa di comune con il cinema, soprattutto per la sua base fotografica, è un negativo fotografico, condivide con il cinema appunto la modalità di produzione della propria rappresentazione. Mi ha sempre colpito il fatto che André Bazin, in edizione francese di questo stesso di cinema, credo per suo volere, perché è il primo volume, quello tutto sommato da lui curato, pubblichi l'immagine della sindone per spiegare il funzionamento del cinema. Nella visione di presente, il cinema riproduce una traccia del reale, e secondo presente funziona esattamente come funziona la sindone. Mi ha molto colpito la complessità della trama, narrata da questo medium.
È un film
straordinario in formato panoramico. Questo,
no, credo che
in formato panoramico. Questa è l'impressione che dà. Dicevo che colpisce la complessità della trama narrata da questo medium, ricorda per l'appunto un lungo e complesso film in formato panoramico dal linguaggio molto misterioso, cioè un linguaggio che presuppone la cooperazione interpretativa, una forte dose di cooperazione interpretativa da parte del suo fruitore. E in questo senso mi appare come, mi si presenta come un modello per il cinema religioso. La Sindone ci propone una narrazione attraverso un linguaggio adatto al suo contenuto e in quanto tale modello per tutti coloro che si approcciano al cinema religioso con l'intento appunto di veicolare contenuti religiosi. Queste sono un po' le suggestioni raccolte.
Grazie. Ci sono altre osservazioni da parte dei discussant o anche direi da parte di altri che stanno ascoltando, che magari interverranno dopo, oppure che stanno solo ascoltando? Prego. No, ma c'è il registratore, scusami. Ti prego di venire perché c'è il registratore e ci teniamo a registrare tutti gli interventi.
Vieni.
Preferiremmo.
Questo?
Quello uguale.
No, intanto mi ha colpito molto questo grande rilievo che l'immagine riprodotta in questo modo dà alla flagellazione, per esempio. Tra l'altro non ho capito molto bene se questa le tracce della flagellazione sono non solo sulla parte posteriore, tra l'altro integra, non con una fascetta come è riprodotta nell'immagine, quindi è corpo nudo, molto regolari tra l'altro, ma anche sul davanti.
Sono un po' di meno,
ma questo corrisponde anche a una prassi che sia nota per il mondo antico. Comunque, davvero, in fondo, quello che adesso è stato detto, cioè che è una riproduzione in qualche maniera anche realistica, no? Cioè un tentativo di rendere in maniera realistica gli vari aspetti di questa crocifissione preceduta appunto però dalla flagellazione. E mentre diciamo il riscontro con i Vangeli mi sembra più sfocato sostanzialmente, nel senso che l'immagine cerca di colmare ciò che i Vangeli non dicono sostanzialmente, dal momento che parlano soltanto di flagellazione non accentuano. Casomai corrisponde un po' al film di Gibson, non so, cioè nel senso di voler sottolineare così fortemente questo aspetto della sofferenza, della tortura vera e propria, no? Che è stata subita. In più questo lenzuolo, insomma, è anche, come dire, vedo plasticamente molto efficace questa immagine riprodotta avanti e dietro così regolare, che non trova neanche lì un riscontro preciso nei Vangeli. Quindi mi sembra utile questa lettura che mette in evidenza l'aspetto anche, come dire, di colmare, integrare sostanzialmente il racconto della passione, no? Cioè di dire qualcosa che appunto i Vangeli non dicono perché sono molto discreti nel mettere in evidenza con delle differenze tra l'uno e l'altro, no? L'aspetto della sofferenza fisica, per esempio, di Gesù.
Grazie infinite. vogliamo cominciare a rispondere, magari se non ci sono altre, se non ci sono altri interventi, magari chiederei a Don Ferruccio Seragioli di rispondere.
Sì. Ringrazio il primo intervento, mi sembra molto interessante questa, anche questa citazione della sindone in questo libro di Bazin, che cos'è il cinema, e mi pare appunto che questo parallelo tra proprio l'immagine sindonica e il linguaggio del cinema sia molto efficace. Mi pareva anche interessante la riflessione sul fatto che la sindone possa costituire anche un modello per il cinema religioso, e su questo mi collegherei anche all'intervento della professoressa Mazzucco. Mi pare che sia molto vero quello che dicevi, cioè il fatto che la sindone ci offre appunto un'immagine e un'idea, anche direi, di quello che i Vangeli non ci dicono, che sono appunto, perché sono appunto molto sobri sulla passione. Nello stesso tempo direi che la sindone, la rappresentazione dell'uomo della sindone, da una parte è carica di questo dolore, però nello stesso tempo non è un dolore esasperato, perché la compostezza del corpo e anche l'immagine del volto direi che trasmettono non un senso della devastazione prodotta dal dolore, ma più un senso di pace, di serenità, piena di dignità. E lo dico anticipando magari cose che verranno discusse dopo. Giustamente tu citavi il racconto della passione di Mel Gibson, lì a volte invece l'impressione è che il dolore sia esasperato, e come, detto in termini così forse un po' provocatori, quasi come se più dolore ci fosse, più ci fosse valore nella passione di Cristo. Credo che rischiamo sempre di andare un po' tra questi due estremi, no? Un dolorismo che accentua il valore del dolore quasi in modo masochistico, per cui anche in una certa spiritualità cristiana, no? C'è stata anche un'esaltazione del dolore, quasi come se fosse la finalità addirittura, ecco, della vita su questa terra. Ad altri tipi di rappresentazioni o di pensieri sulla passione che invece quasi il dolore lo escludono. Basti pensare, non so, nell'Islam Gesù non può finire sulla croce, viene sostituito all'ultimo proprio perché un profeta non può soffrire in quel modo. Mi pare che tra questi due estremi la rappresentazione che ci offre la sindone si muova con molto equilibrio. Il dolore fisico c'è stato, ampio, abbondante, perché Gesù è stato sottoposto a molte torture, molto dolorose, ma nello stesso tempo, come dire, non è il dolore la chiave per interpretare la passione. E appunto mi pare che il volto stesso della sindone testimoni di un'altra chiave che va cercata in altre direzioni.
Grazie infinite, scusatemi solo proprio velocissimo perché non posso non fare, sottrarmi a un paio di osservazioni veloci. In primo luogo, per esempio nell'intervento della professoressa Mazzucco sembrava quasi che la sindone fosse stata costruita per fare un discorso. Mi pare che il discorso di rappresentazione che ha fatto Don Ceragioni non fosse sulla rappresentazione volontaria, ma sulla rappresentazione che nasce da un'interpretazione. L'oggetto c'è e viene interpretato. Questo mi pare fondamentale mantenerlo come concetto. È un oggetto traccia, la cui interpretazione è comunque costruita a posteriori. L'altra cosa, sulla presenza della sofferenza fisica. Adesso non diamo tutto a Mel Gibson, voglio dire, la rappresentazione della sofferenza fisica come collegata non solo alla passione di Gesù è attraversa tutta la storia della pittura occidentale. Naturalmente viene in mente a tutti il misteriosissimo affresco di Piero della Francesca con la scena della flagellazione, che è tutt'altro che non è splatter, forse come Mel Gibson, ma comunque è già piuttosto dura. E poi ci sono altri momenti in cui c'è il Cristo morto di Mantegna, ci sono molti momenti nella storia della pittura occidentale, e sto parlando di Rinascimento, in cui la sofferenza fisica viene invece esaltata. E anche nella storia, diciamo, delle pratiche religiose, per esempio tutte le pratiche dei flagellanti, anche nell'Islam, soprattutto sciita, indicano che questa tematica della sofferenza è tutt'altro che riemersa solo di recente, è uno, diciamo, dei fili che attraversano tutta la storia di questi 2000 anni. Scusatemi, ma credo che sia una precisazione necessaria, perché altrimenti sembra che, come dire, la sofferenza fisica sia stata aggiunta di recente, mentre invece è tutta la storia del cristianesimo che la vive almeno in alcune parti. Vi ringrazio moltissimo e chiederei alla professoressa Cristiana Facchini dell'Università di Bologna di volerci raggiungere per la sua relazione che si intitola